da meglio. Prova. Ottimo. Ecco, bene, allora bentrovati per questa ripresa delle nostre letture. E naturalmente, come sapete, ci accingiamo a leggere e a commentare il libro di Giobbe, che non leggeremo tutto versetto per versetto, perché poi anche se è consigliato, cioè nel senso che è anche molto bello, la gran parte del libro vedremo è in poesia, e quindi può essere una lettura, ecco, non proprio rilassante, ma diciamo sicuramente profonda, che tocca tutti noi. E quindi io cercherò di presentarvi le linee generali del libro, leggere diverse parti, no? E cercare di approfondirlo nei vari punti e temi che il libro tratta. Però prima di cominciare, ecco, meglio, cominciamo con, dicevo che leggendo, preparandomi, ho visto che in alcuni incontri sono stati proposte dei quadri, un po' cogliere qualcosa della tradizione artistica e della figura di Giobbe, proprio per così introdurci e avvicinarci a questo personaggio letterario. E che vedremo appunto di per sé è un personaggio inventato, non esiste uno che, già vedremo la terra di Uz, non si sa dov'è, e quindi è allo stesso tempo come questi personaggi della letteratura in generale, ma poi anche della letteratura biblica, se da una parte non c'è mai stato uno storicamente quello lì, però dall'altra parte Giobbe raccoglie, no, il vissuto di tutta l'umanità. Allora, ecco, questo è un quadro di Georges de la Tour, che conosciamo per altri quadri non molto belli, 1600, e qui chiedo scusa, venite, poi ci sistemiamo, stiamo facendo un'introduzione. Allora, io mi vado un po' a dirvi qualcosa un po' di questo quadro, abbiano pazienza qui gli storici dell'arte, gli insegnanti di arte, eccetera, no? E anche perché non sono icone, sulle icone ancora vado un po' più sicuro, ma per cui siamo 1600, e questo autore viene un po' inserito nel caravaggismo europeo. Anche se sentivo quello che lo commentava, diceva che di per sé lui Caravaggio non l'ha mai incontrato, però ha visto sicuramente i caravaggisti che venivano dal mondo fiammingo, che avevano, ecco, un'attenzione particolare per la vita quotidiana, e allo stesso tempo, ecco, questa attenzione proprio pittorica sul tema della luce. In altri quadri di Georges de la Tour che conosciamo c'è sempre questa luce, eccetera, no? E allora vediamo appunto Giobbe seduto su un, a differenza del testo biblico che parla appunto più di essere seduto sulle immondizie, sulle tame, vedremo, eccetera, seduto su una cassetta, qualcosa di molto quotidiano. Un coccio sotto i piedi, appunto per grattarsi, e poi questa scena con la moglie, no? Vedremo questa moglie che, come sappiamo, a un certo punto dirà al marito, no, guarda, benedici Dio, no, e poi muori, no? Cioè, i benedici sappiamo che non è proprio benedici, no? E allo stesso tempo questo Giobbe nudo, piegato. E notate, nel testo, e vedremo, la moglie non ha non fa una grande figura, no? Nel senso che anche qui, vedete, il volto, c'è un forte contrasto tra il volto di questa donna e l'abito di questa donna, che è un abito dell'alta borghesia del tempo, molto elegante, il volto disteso, quasi distaccato, no? Cioè della serie, poi quello che tu stai vivendo, no? A me interessa ben poco, e vedremo che questo non sarà soltanto poi della donna, ma che poi a un certo punto sparirà, non ci sarà più solo nei primi capitoli, ma sarà anche un po' qualcosa di una certo modo, scusate, spegnete i riscaldamenti che comincia a essere caldo, devi, no, quello sotto, tiralo verso sinistra, quello sotto, tiralo verso sinistra, arrivo io, scusate. Quindi questo volto e questa espressione, anche questa, l'abito, no? Chi dice un po' questo distacco da una situazione che invece, notate le mani di Giobbe e lo sguardo, che quasi esprimono una preghiera, una ricerca di comprensione. E nei quadri di Georges de la Tour leggevo che normalmente la luce è simbolo di svelamento della verità, di illuminazione, di salvezza. Qui invece è un po' il contrario, cioè nel senso che la luce è più legata a questa donna. Fra l'altro notate questa candela che è tenuta quasi in maniera un po' inopportuna, perché è quasi un po' storta per far cadere anche, no? Quindi, come dire, è una luce che non è la verità, cioè che non è nella verità, no? Come sarà quella che gli amici di Giobbe cercheranno di proporgli e di imporgli in qualche modo, no? E che alla fine saranno considerati insipienti da Dio. E invece in qualche modo la verità è nel mistero, in questo buio che nel quale Giobbe è dentro e allo stesso tempo è un po' fuori, no? È quello che noi cercheremo anche di leggere, di domandare rispetto al mistero appunto del dolore, del male e soprattutto di quale Dio nell'esperienza del male. Un altro invece che vediamo è questo qui. Qui siamo invece un 100 anni prima e l'autore è un certo Vittore Carpaccio, è un dipinto veneziano e attualmente questo dipinto è al Metropolitan Museum di New York. E non si sa per chi è stato fatto, e non si sa bene neanche come è arrivato là, e comunque è la mediazione della passione di Cristo. Quindi il tema centrale appunto è il Cristo, e, vedete, fra San Girolamo sulla sinistra e Giobbe sulla destra, in questo senso, e normalmente in molti quadri questa meditazione sulla passione di Cristo, le figure accanto al Cristo, chi dialoga col Cristo è la Madonna, e a volte per esempio San Giovanni, no? il teologo, eccetera. Qui questo autore pone invece appunto Cristo, vedete, su un trono, però un trono rotto, sia nella spalliera sia nella parte della base, e il Cristo morto, che è quasi un Cristo, no, come dire, della pietà di Cristo, no? Cioè in questo corpo cadavere, corpo deposto. Nella tradizione iconografica più antica ci sono questi Cristi morti che stanno con le mani così, forse li avete visti, e c'è Maria da dietro che li sta deponendo nel sepolcro, no? E che hanno tutta una dimensione anche proprio eucaristica. È il corpo donato, e il corpo donato è anche proprio nell'Eucarestia. Dietro, vi faccio vedere, vediamo se si riesce ad allargare, ci sono alcuni simboli, ecco qua, sì, si riesce ad allargare, vedete qui c'è un leopardo che sta lì su, sta cacciando una cerva, notate? E allora il leopardo è in molte raffigurazioni la figura del diavolo, e la cerva è la figura di Cristo, quindi in qualche modo in questo trono rotto e in questo leopardo che sta prendendo la cerva c'è la morte che sembra vincere su Gesù, la morte che prende Gesù, che lo ingloba, no? E allo stesso tempo, diceva il commentatore, che questo invece pappagallino, che vedete qui, è simbolo del Cristo risorto. Un po' perché il pappagallo era considerato nel Medioevo anche l'animale più pulito, quello che appunto più degli altri uccelli riusciva a pulire, quindi il più puro in qualche modo. E allora, secondo il commentatore, è l'immagine del Cristo risorto, no? Se da una parte è la morte che lo prende e che lo vince, con la morte ha vinto la morte. Ricordate poi, no? L'adagio appunto che canteremo anche nelle celebrazioni pasquali. E allora c'è attorno a questo c'è il Giobbe, vedete, nudo, con le scarpe, anche, fra l'altro anche molto eleganti, no? Cioè, come... Allora qui si fa riferimento a un passo poi del libro dove si dice che il Signore manda via i scarsi sacerdoti e confonde i sapienti. Allora, l'essere mandati scalzi era dire appunto un gesto di, come dire, di sconfitta, di dispregio, eccetera. E alla fine del libro il Signore dirà che Giobbe è stato sapiente, mentre sconfesserà gli amici, no? Per cui allora questo Giobbe che appunto è calzato alla fine, sotto c'è questo... Sì, magari da lontano non si riesce a vedere, ci sono delle parole in ebraico e fa riferimento, lo vedremo, sarà un testo che poi vedremo, al capitolo 19 dove si dice, l'avete sentito sicuramente perché è una lettura che passa spesso ai funerali, io lo so che il mio Redentore vivo e ultimo si ergerà sulla polvere quando la mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne ed io vedrò, mi suona? Ecco. E allora quel testo che viene letto, fra l'altro anche questa pietra, questa parte di angolo staccata, può essere un riferimento naturalmente al Cristo, no? Quindi allora colui che nella morte però è seduto su qualcosa che è la fede nel Cristo risorto, nella resurrezione. E dall'altra parte poi Girolamo, che invece è senza calzari, un po' perché Girolamo riprenderà nell'immaginario anche cristiano successivo dell'arte, proprio la figura anche dell'asceta, nel senso che sappiamo gli ultimi anni della sua vita, diversi anni della sua vita, Girolamo andrà poi a Betlemme e lì si dedicherà alla traduzione della Bibbia, dai testi ebraici e greci in latino, quella che abbiamo usato fino al concilio, la Vulgata. L'ultimo, velocemente, poi passiamo anche perché i nostri amici sono lì seduti, cioè meglio in piedi, un po' di penitenza. Questo è il sarcofago di Giunio Basso, è un sarcofago che si trova a Roma, ai Musei Vaticani, è un sarcofago del VI secolo. E la cosa interessante, cioè, notate, ci sono 10 scene su due registri, su due linee, e quella a sinistra in basso è Giobbe. Allora, è tutto, fra l'altro lui ne parlava, questo professore che ne parlava, è molto interessante, ma noi prendiamo solo... Fra l'altro un sarcofago appunto legato appunto, a un morto e quindi a, no, a un cristiano che muore, e nell'immagine poi che viene fatto nel sarcofago c'è varie figure, no, di Cristo, degli apostoli, dell'Antico Testamento, notate lì sotto c'è a fianco a Giobbe c'è Adamo ed Eva, però ecco, interessante quello su cui ci fermiamo è Giobbe, qui la si vede meglio. Ecco, vedete? Fra l'altro è molto bella, cioè anche come... Allora, Giobbe seduto sul letame, questa volta c'è il letame, notate, e quella è la moglie. La moglie. La moglie ha... sì, perché nel capitolo 19, vedremo, Giobbe dice che mia moglie si è allontanata da me per il fetore. Ve lo leggo. Dice, e i miei figli si sono, ve lo leggo subito, sì, perché puzzava, e dice, ecco qua, dice, a mia moglie ripugna il mio alito e il mio fetore ai miei stessi figli. Allora, questa donna ha in mano un bastone con un pezzo di pane sopra e poi ha un turbante. Allora, questo non c'è nel libro, ma nei primi secoli giravano anche molti testi apocrifi e uno di questi era il Testamento di Giobbe. È un apocrifo giudaico che girava negli ambienti giudeo-cristiani e in questi ambienti, cioè in questo testo apocrifo, il Testamento di Giobbe, si dice che appunto la moglie che non riusciva ad avvicinarsi per la puzza, no, gli dava da mangiare con un bastone. E allo stesso tempo lei, vedete c'è un personaggio anche dietro, allora lei si era tagliata i suoi ricci e li aveva venduti per poter raccogliere un po' di soldi per aiutare il marito. E quindi c'è questo turbante con, si intravedono solo pochi ricci perché la maggior parte dei ricci l'ha dovuti vendere. E quel mercante, secondo l'interpretazione, era Satana. E che sarebbe il personaggio dietro a questa scena, quindi anche questo è interessante come cosa. Bene, quindi possiamo accendere adesso e risistemarci nel nostro, così, quindi tanto per avere un'immagine, qualche immagine anche dell'arte, accendete per favore le luci. Allora, se riusciamo a rifare un po', scusate, non lo faremo più, perché facciamo solo per questa prima parte. Sì, i sgabelli sono in quella porta là, e aprite un attimo dietro, ci sono dentro, ci sono gli sgabelli. Allora, ci siamo, ci sono sgabelli, sì, ci sono sgabelli per cui possiamo utilizzarli. E se vuoi accendere anche quella luce, più su, più su, più su, più su, più su. Perfetto. Bene. Allora, io... ci siamo? Ci sono ancora altri sgabelli, sì, se entri dentro, sulla sinistra, ci sono gli sgabelli, sulla sinistra, se... Eccoli, perfetto, sì, li abbiamo presi apposta per queste occasioni. Allora, cominciando a leggere qualcosa del testo, io metto le mani avanti, cioè nel senso che è la prima volta che leggo e commento il testo di Giobbe, per cui voi siete le cavie, per cui no, confido nell'amicizia e nella vostra. Io ce la metto tutta, no? E vedremo come andrà. Allora, anche perché appunto, chissà, questa mia ritrosia a così non avvicinarmi al testo di Giobbe, probabilmente c'era qualcosa anche dietro, l'inconscio, no? Perché, ma prima o dopo nella vita bisogna, no, confrontarsi e riflettere. Allora, 42 capitoli questo testo, e è uno dei libri di per sé più appassionanti della Bibbia, però fra l'altro non è uno fra quelli più letti, perché anche nel lezionario passano qualche pezzo, ma non tanto della, ancora stiamo aspettando, speriamo, non lo so se sarà la generazione successiva che riuscirà, di cristiani cattolici, a pregare e a leggere tutta la scrittura, no? Quindi vedremo. Allora, di per sé Giobbe è ricordato negli ambienti cristiani prima di tutto, diciamo, per la sua pazienza, la pazienza di Giobbe, no? E si fa riferimento in genere alla lettera di Giacomo, ve lo segnalo, prendete, se avete la Bibbia prendetela, capitolo 5, versetto 10, dove si legge, il versetto 9 dice: non lamentatevi, fratelli, gli uni gli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe. Attenzione, è l'unica menzione in tutto il Nuovo Testamento di Giobbe. Non abbiamo altre menzioni in tutto il Nuovo Testamento. Quindi questa pazienza, avete udito tanto parlare. L'unica cosa è che questo testo non parla di pazienza. Cioè, quello che viene tradotto con pazienza non è quello che Giacomo intendeva e che noi comprendiamo in italiano. Perché il termine greco euponomè significa perseveranza, più che pazienza. Pazienza potrebbe avere un'interpretazione piuttosto passiva, no? Cioè Giobbe ha subito un sacco di disgrazie e le ha sopportate con cristiana pazienza e poi ha avuto un premio, per cui questa potrebbe essere una lettura facile di Giobbe, ma non è questa. E anche perché, come vedremo, come sappiamo, le vicende di Giobbe non sono, muoiono tutti i figli. È vero che poi alla fine il Signore gli darà altri figli, però certamente i figli non sono come i fustini del detersivo, no? Cioè uno dice: Signore, no, mi dia questi, io gli do questi, eccetera, no? E quindi, e poi si dice fra l'altro che Giobbe viene messo tra i profeti. E Giacomo parla di Giobbe come profeta. Allora, il termine invece fa riferimento, come sappiamo, a quella perseveranza che significa star sotto. Piove e tu stai lì. Dà l'idea piuttosto del soldato romano, no? Che si piazzava con il suo scudo, con la sua lancia, e aspettava, no? Senza, no? L'arrivo dell'orda dei barbari. Allora, in qualche modo è la capacità di resistere sotto i colpi, di star sotto le difficoltà, e quindi non è tanto una pazienza nel senso passivo, ma piuttosto una capacità di resistenza al male. E attenzione, in questa capacità di resistenza al male c'è una sfumatura di attesa e di speranza, cioè nel senso che se uno sta lì e resiste, perché spera che prima o dopo vincerà. E allora, stare sotto i colpi del male attendendo qualcosa di più grande, no? E in questo è una parola profetica, cioè di colui che appunto nel suo agire, nelle sue parole, nel suo vivere porta qualcosa che ha a che fare con la speranza di Dio. Allora Giobbe, prendiamo il testo, si apre così, appunto: viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine, e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente. I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro tre sorelle per mangiare bene insieme. Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava a chiamare per purificarli, si alzava di buon mattino e offriva olocausti per ognuno di loro. Giobbe infatti pensava: «Forse i miei figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore». Così era solito fare Giobbe ogni volta. Vedete, l'inizio del libro è un tipico inizio, potrebbe essere di una bella favola. Quindi questo ci dà subito l'indicazione di quello che già dicevo e che sappiamo. È un testo sapienziale, appartiene alla letteratura sapienziale biblica. Ricordate che la Bibbia ebraica, il nostro Antico Testamento, quasi del tutto, dagli ebrei viene chiamato Tanakh, e questa è un'abbreviazione di tre parole. Ta ha a che fare con Torah, e sarebbe il Pentateuco, i primi cinque libri, Genesi, fondamentali, abbiamo anche letto insieme, no? Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Poi Na sta per Nevim. Nevim sarebbero i profeti, e quindi i grandi profeti, i cosiddetti profeti minori, eccetera, eccetera. E poi ci sono la K, Tanakh, sta per Ketuvim. Ketuvim sono gli scritti, e sono gli scritti sapienziali. Tra l'altro anche qui, permettetemi una piccola, di allargarmi un attimo su questo, perché è interessante, no? Cioè, perché vedete, la Torah è la rivelazione di Dio che viene dall'alto. Cioè, Mosè, no, che riceve al roveto Dio che lo chiama, la chiamata, al monte Horeb riceveranno la legge, eccetera. Quindi, in qualche modo, la Torah ha a che fare con un Dio che ti parla dall'alto. I Ketuvim sono una rivelazione che viene dal basso, cioè nel senso che gli scritti sapienziali sono, che sono Proverbi, sono Coelet, sono Salmi, sono appunto Giobbe, Siracide, per esempio, Sapienza, sono, soprattutto anche Proverbi, molte volte delle cose che si ritrovano anche in altre sapienze, non ebraiche. Cioè le ritrovi nella sapienza egiziana, nella sapienza babilonese, assira, cioè nelle culture dell'epoca, cioè quindi come qualcosa che viene dall'esperienza umana, no? Quindi allora è interessante, una parola dall'alto e una parola dal basso. Dio ti parla dall'alto e Dio ti parla dalla vita, questo è anche interessante, no? E i profeti saranno quelli che ti diranno: tu, di questa parola che ora ti parla dall'alto, ora ti parla dal basso, che ne hai fatto? Questa sarà un po', no, l'interrogazione profetica. Allora, ecco, quindi è un testo sapienziale, non è un testo storico, ed è presentato in questo modo perché in qualche modo, cioè, diventa automaticamente universale. Ci siamo dentro tutti. E non è neanche identificato come un ebreo. E in questo Giobbe, come integro, retto, vedete, timorato di Dio e lontano dal male, si avvicina anche molto alla descrizione di Noè. Noè nel libro della Genesi, al capitolo 6, versetto 9, io vi do le citazioni, così poi magari vi potete anche riprendere, si dice che questa è la discendenza di Noè. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Di per sé neanche Noè era ebreo, perché no, in quei racconti ancora Israele non c'era, no? E quindi una persona universale anche lui. Attenzione, integro significa che un uomo che nel suo rapporto con Dio è integro, non è diviso, il suo cuore non è diviso, Quando si portava un'offerta al Tempio di Gerusalemme, un animale da sacrificare, eccetera, il sacerdote lo controllava e poi diceva tam, che significava integro. No? Allora qui dice che nel suo rapporto con Dio c'era tutto. Grazie. e retto dice invece il suo rapporto con gli altri. Quindi ci viene presentata una figura di un uomo che nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri c'è pienamente. E fra l'altro, quindi ha un rapporto, potremmo dire, orizzontale e verticale. Ma Giobbe, è ricco. Attenzione, nell'Antico Testamento la ricchezza viene vista un po' come premio dell'uomo che cammina con Dio, sarà sazio di giorni e di beni, eccetera. Ricordate anche quando Abramo lascia il padre e parte sulla promessa di Dio, si portò tutti i suoi animali, tutti i suoi armenti, tutti i suoi servi, quindi non partì povero. La ricchezza non è vista in maniera negativa. E questo, fra l'altro, sulla cosa della ricchezza verrà messa già subito in discussione. Cioè, se la ricchezza è il premio di una religiosità buona, quando questa non ci sarà più, si può essere ancora religiosi? No. Vedremo che sarà anche una grande domanda, no? Cioè, sì, religiosi quando le cose vanno bene, e quando invece le cose non vanno bene? Ora, attenzione, non solo Giobbe è moralmente integro e retto, ma fa di più di quanto è necessario, perché vedete, di per sé, lui volendo bene i suoi figli, vedendo che i figli fanno i banchetti, e si può pensare che, sai, mentre fai i banchetti, no, eccetera, magari un po' bevi un po' troppo di vino, ti scappa qualche parola, magari fra fratelli e sorelle ci si arrabbia, cosa fa Giobbe? Finito il banchetto, fa subito un sacrificio di purificazione per i propri figli. Quindi vedete, il racconto sta presentando una figura di uno proprio non solo bravo, di più, di più, proprio perfetto. Ora dice, un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andrò in mezzo a loro. Attenzione, questa cosa dei figli di Dio e poi che vanno a presentarsi al Signore va anche Satana, bisogna subito dire chi sono questi figli di Dio. Sono gli angeli e il consiglio celeste, diciamo così, il consiglio celeste. Ecco, un'altra cosa importante, notate questo testo, quando è stato scritto, scusate se ancora non l'ho detto, ma è importante anche per questa cosa che sto per dire adesso, gli studiosi pensano intorno al V o IV secolo, quindi siamo 400, fine del 400, quindi ricordate dopo l'esperienza traumatica e distruttiva della conquista di Gerusalemme nel VI secolo, l'esilio e il ritorno dall'esilio. E dove fra l'altro nell'esilio sarà la distruzione di Gerusalemme 587 avanti Cristo, l'esilio durerà fino al 530 avanti Cristo, quando poi Ciro, re dei Medi e dei Persiani, prenderà Babilonia e permetterà ai popoli, permetterà ai popoli che erano stati deportati di poter tornare nelle loro terre. Questa esperienza per Israele, che sarà l'esperienza babilonese, ma anche l'esperienza persiana, perché Ciro non è che libererà, cioè sì, farà un'altra politica, sarà l'impero persiano, e nell'interno dell'impero persiano permetterà alle popolazioni di tornare nelle loro terre d'origine. Lì, a contatto con i persiani, Israele conoscerà gli angeli. Nel senso che queste figure angeliche, proprio con le ali, io mi ricordo quella volta che sono stato anni fa in Iran ed ero stato a Persepolis, e lì c'erano queste sculture dell'VIII, IX secolo avanti Cristo degli angeli. Questi, per dire, loro lì vedono questa e li riportano. È una concezione che nasce, cioè il re persiano. Nessuno poteva vedere il suo volto, anche questo vi ricorda, vi dice qualcosa come passerà nella Bibbia, no? Nessuno poteva vedere il volto, in qualche modo la sacralità del re, no? Era anche assicurata e confermata da questo fatto che nessuno poteva vedere, solo i ministri vedevano il volto del re giorno e notte, e il re, quando voleva dire qualcosa al popolo, mandava uno dei suoi ministri, un inviato, un angelo, a portare il messaggio del re. Questa concezione passerà poi nella fede ebraica, per cui vengono i figli di Dio, questi angeli, questi consiglieri, e Satana. Attenzione, Satana non è ancora Satana, cioè nel senso che non dobbiamo intenderlo come il diavolo, il demonio, questo che poi verrà successivamente. Qui è uno dei funzionari, degli angeli, non lo so come si chiama quello che si occupa nei tribunali, mi sta sfuggendo in questo momento.
L'avvocato del diavolo.
Sì, no, il pubblico, il procuratore, come si chiama? Il pubblico ministero, ecco, il pubblico ministero. Allora, tra l'altro, ecco, la Satan in ebraico significa avversario, avversario, no? Per cui lui è quello che in qualche modo, no? E vedremo che serve anche qui per far partire il racconto, no? Poi una volta che il racconto è partito non ci sarà più, per cui non fissiamo lo sguardo troppo, l'attenzione su questo Satana, no? Per cui il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Attenzione, servo nell'Antico Testamento è un termine d'onore. Ricordate che Mosè, nel Deuteronomio 34, cioè al momento della sua morte, sarà chiamato servo. Cioè, quindi, come dire, riconoscimento di tutta una vita. E allora, come dire, il Signore dice: hai visto il mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Vedete? Che poi un po' una ripetizione, no? Dicevamo integro, timorato di Dio, no? Retto, lontano dal male. Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, i suoi possedimenti si espandono sulla terra, ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente, no? Vedete, allora l'accusatore comincia a fare il suo mestiere, no? E a dire: ma sì, lui è integro, retto, eccetera, ma grazie, no, l'hai reso ricchissimo, gli hai dato 10 figli, gli hai dato i servi, gli hai dato 500 cammelli, voglio dire, no? Cioè, gli hai dato questo, è logico che ti sta. Cioè, vedete, già la domanda comincia, no? La domanda, si può... appunto una religiosità legata a una ricompensa, o si può essere religiosi anche se questo non c'è, E allora il Signore disse a Satana: ecco quanto possiede in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei avevano fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fin di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Vedete, cominciano le tragedie. La domanda è appunto, il test è su come Giobbe si comporterà nelle disgrazie, e questo è il test che, no, Satana sta proponendo a Dio e Dio ha accettato. La prima disgrazia è i beni, cioè i suoi buoi, le sue asine, eccetera, eccetera, che arrivano questi Sabei, che è una popolazione di tribù nomadi, e... Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati, sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I Caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli, li hanno portati via e hanno passato a fin di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontarlo». Mentre ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora vedete, i beni e le cose diventano sempre più vicine a lui, no? E i suoi figli, le sue figlie. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Accadde un giorno che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, quindi per il momento il test regge, e per cui si ritorna con la stessa scena di prima, il consiglio divino. Satana, che andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione». Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle, tutto quello che possiede, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne, e vedrai come ti maledirà apertamente». Vedete, la nuova traduzione mette benedirà e maledirà, perché era così. Soltanto lì era stato uno scriba, diciamo, devoto, che nel copiare il testo diceva maledire Dio, no, diciamo benedire, anche se si capiva il senso, no? E il Signore disse a Satana: «Ecco nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita». E vedete, Satana fa un discorso che comprendiamo molto bene, no? Una cosa sono i nostri beni, una cosa certamente più vicina e molto più sono le persone, no, che amiamo, i figli, cioè, no, e una cosa è la propria vita. E allora è come dire, ecco, toccalo nella sua carne, no? E vedremo se ancora ti benedirà o se ti maledirà in faccia. Attenzione, maledire era una cosa molto pesante nell'antichità. E noi ce l'abbiamo un po' meno, no? Poi da una parte utilizziamo tante volte le parole con grande superficialità, senza dare un grande peso, no? Nell'antichità sia la benedizione sia la maledizione era qualcosa, no? Per cui maledire Dio non è un testo, cioè non è una cosa che veniva anche scritta. Allora, questo per dire, vedete, stiamo pian piano e sempre più a contatto con un testo che ci inquieterà. Io spero di riuscire a inquietarvi, questo sarà, perché il testo ci inquieta. Quindi, allora, per dire, non è un testo per fedi tranquille. Per sé la Bibbia non è un testo per fedi tranquille. C'è un documento della CEI di qualche anno fa, è detto dai vescovi, è interessante, Lettera ai cercatori di Dio, che dice che la Bibbia non è prima di tutto un libro di risposte, ma è un libro di domande e di ricerca. Bello questo, E quindi, no? Non tanto un libro di risposte, ma un libro di domande e di ricerca. E allora Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse: rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma gli rispose: tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? E certamente la figura della moglie non fa una grande figura, e voi sapete che anche a partire da qui alcune volte i padri della Chiesa non sono stati molto teneri nei confronti delle donne. E però per difendere anche l'aspetto nella Bibbia c'è anche la figura della sapienza, che invece è una figura femminile. Ricordate che il capitolo 24 dei Proverbi, l'ultimo capitolo dei Proverbi, 24, no, non è 24, ma l'ultimo capitolo, è l'elogio della donna perfetta, che è immagine della sapienza. Quindi, allora, c'è l'una e c'è l'altra. Ecco, questo, come dire, rispetto anche, c'è anche un aspetto, come dire, anche molto umano, no? Cioè che alcune volte in certe situazioni di malattia, di sofferenza, l'altro poi se ne pente immediatamente, no? Però mi viene qualche volta di dire: ma se muori, no, finiamo. La moglie glielo dice. E lui gli dice: tu parli come appunto parlerebbe una stolta. Se Dio, da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Allora, vedete, se il testo finisse qui, no? Serve una favola. Perfetto. Anche perché, attenzione, il testo, notate, è una parte in prosa i primi due capitoli, poi comincia la poesia e finirà con una piccola parte in prosa. Per cui, di per sé, no, il testo potrebbe finire qui tranquillamente, solo che neanche dopo due secondi, continuando a leggere il testo, al capitolo 3, che come sappiamo, allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui, poi lo leggeremo. Non... Allora, per dire, che succede? No? Perché sembra tutto a posto, no? Che un uomo così retto, così che gli capitano tutto, che viene toccato persino nella carne, lui non maledice mai Dio, no, accetta tutto con rassegnata. E com'è che poi dal 3 invece le cose cambiano così? Allora, le interpretazioni sono diverse. Io me ne propongo una, che è quella di Luca Mazzinghi, Don Luca Mazzinghi, che è quello che poi sto seguendo soprattutto. Cioè lui dice che probabilmente questo era un testo che girava, un testo della sapienza popolare che girava, che un sapiente del tempo prende e in qualche modo apre. Cioè, cosa c'è dietro? C'è il fatto che, soprattutto dopo l'esperienza dell'esilio e il ritorno dall'esilio, attenzione, l'esperienza della distruzione di Gerusalemme è stata un'esperienza di Shoah. Shoah e catastrofe, quando il mondo, no, crolla. Immagino, ci sono dei momenti nella storia degli uomini, no, in cui ci sono queste forti rotture, penso la caduta dell'impero romano, penso, no? Se, può essere. E delle cose che hanno veramente scosso tutto, no? Tutte le persone, eccetera. E allora, e fra l'altro anche il ritorno dall'esilio, che era stato con tanta speranza da parte degli esuli, si era scontrato con la dura realtà. Uno, che non eravamo pienamente liberi. Due, che dove eravamo c'erano gente, altre popolazioni che erano venute ad abitare. E chi di noi si era fermato, si era unito a queste popolazioni. E quindi era tutto quanto la miseria, la povertà, eccetera, eccetera. Allora, quello che comincia a mettersi in crisi era l'idea della sapienza tradizionale, cioè nel senso che la sapienza tradizionale era quella che in qualche modo diceva che Dio premia i buoni e punisce i giusti, i cattivi. Se per esempio prendete i Proverbi, ce ne abbiamo tantissimi di Proverbi, capitolo 14, versetto 11, si dice: La casa degli empi sarà abbattuta, ve li leggo, non state lì a cercarli, poi se volete segnatevi. La casa degli empi sarà abbattuta, ma la tenda dei giusti prospererà. Capitolo 3, versetto 33. La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la dimora dei giusti. Capitolo 12, versetto 21. Al giusto non può accadere nessun male, i malvagi invece sono pieni di guai. Allora, come per dire, anche nei salmi, no? Tante volte che diciamo, torna questa idea, no? Cioè, quindi, che, attenzione, che non è che non è così in assoluto, non è così sempre. Che una condotta di bene non possa riceverne, ma dalla vita stessa, no? Del bene, questo a volte accade. La domanda è, non accade sempre. E allora, questa cosa, fra l'altro, qual era anche più lo scandalo rispetto a questa cosa qui? Che al tempo di Giobbe, e notate, fino anche quasi al tempo di Gesù, al tempo di Giobbe in maniera assoluta, non c'era l'idea di una vita dopo la morte, di un premio, un castigo dopo la morte, ma tutto era, si giocava nella vita presente. No? Nel senso che il premio per la ricchezza, no? Comprendiamo perché di più la ricchezza poteva essere una di queste, come l'altra cosa era una vita sazia di giorni, l'uomo giusto era colui come Noè che si spegne la sua vita dopo una, no? Una vita sazia di giorni con una vecchiaia felice, quindi tutto si gioca nell'ambito di questa vita. Allora, quando nell'ambito di questa vita sto premio e sta punizione non si vede, allora comincia a nascere di più la domanda, no? E il Signore, Proverbi capitolo 10, versetto 3, non lascia che il giusto soffra la fame, ma respinge la cupidigia dei perfidi. E l'esperienza tante volte ci insegna che invece i perfidi non hanno nessuna fame, e se la godono, eccetera, e invece i giusti sono quelli che hanno fame. Dice, Proverbi ancora 13, versetto 25, il giusto mangia fino a saziarsi, ma il ventre dei malvagi resta vuoto. E attenzione, questo fa parte della sapienza di Israele, attenzione, sapienza di Israele è che, a differenza di una sapienza che forse viene sicuramente più dal mondo filosofico greco, eccetera, dove no, anche la filosofia nasce dalla domanda, nasce dalla ricerca e dal conoscere tante cose, la sapienza ebraica è una sapienza che ha a che fare col saper vivere. E il sapiente ebraico non è necessariamente uno che sa molte cose, ma che sa come vivere. Dove il ruolo dell'esperienza è fondamentale, perché poi alla fine la sapienza ti deve portare a un'utilità, cioè che cosa? Alla vita. E allora tutto quello che anche dall'esperienza può aiutarti. Allora stavo dicendo l'esperienza dell'esilio. L'esperienza dell'esilio è stata traumatica. Dicevo anche per quello che la distruzione, pensate, il libro delle Lamentazioni, con qualcuno di voi anni fa l'abbiamo letto, vi ricordate qualcosa? Ma nel libro delle Lamentazioni, che sarebbe anche questo da leggere, da rileggere ogni tanto, sono appunto degli inni, dei canti, inni non in senso di lode, ma di lamento, il titolo lo dice, no? E pensate che già nel primo capitolo, per ben 5 volte, si dice, di fronte, raccontando quello che è stato l'assedio dei babilonesi, delle madri che sono state costrette a mangiare i loro figli, perché l'assedio, la fame, no, le cose, no? E per 5 volte mi hanno detto, e non c'è chi consoli, e non c'era chi consoli, che di fondo è un'accusa a Dio, perché Israele dice, tu Signore sei il nostro Dio, dov'eri? Dove eri? Dove è la domanda che, no, che si sono fatti anche molti dopo i lager, no? Dove era, qualcuno ha risposto anche dove era l'uomo, lì. Però certamente anche la domanda che è rivolta a Dio, no? Dove eri? Non c'era nessuno che li consoli. E allora, vedete, Giobbe non è isolato, perché accanto a lui c'è anche Coelet, che abbiamo letto anche questo qualche anno fa, che appunto la messa in crisi della cosiddetta giustizia retributiva. Quindi si può mantenere veramente l'idea della giustizia retributiva quando l'esperienza molte volte dimostra il contrario? Erano delle domande che si poneva già Geremia. Geremia, al capitolo, leggo ancora questo, poi mi fermo, al capitolo 12, versetto 1, dice: tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa contendere con te, ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia. Perché la via degli empi prospera? Perché tutti i traditori sono tranquilli? Tu li hai piantati ed essi mettono radici, crescono e producono frutto. Sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo, cioè magari loro parlano di Dio, no? Ma non sei nel loro cuore. Ma tu, Signore, mi conosci e mi vedi, tu provi che il mio cuore è con te, strappali via come pecore per il macello, eccetera, eccetera. Però è interessante come comincia, no? Signore, tu sei troppo giusto per, no? Cioè, come dire, chiaramente, però io una domanda voglio porre. Una domanda voglio porre, no? Vedete, mi sembra anche questo che ci diciamo nei nostri incontri, io cerco di dire continuamente, noi dobbiamo lasciarci liberare nel nostro rapporto con Dio, educare e liberare dalla scrittura, che vedete non ha nessun problema a rivolgersi verso Dio, no? E dire: Signore, io una cosa non ho capito, cioè sì, tu sei perfetto, tu sei, ma com'è questa cosa, no? E normalmente, perché siamo stati abituati, non è che tutto dobbiamo accoglierlo, e quando ci veniva qualche dubbio bisognava andarsi a confessare, no? Ho avuto dei dubbi, padre, ho avuto dei dubbi, no? Quando, sempre meno ci sono persone che dicono così, ma in questa pratica ormai un po' in disuso della confessione, ma normalmente quando qualcuno mi dice così gli dico: anch'io ho dei dubbi, sa, non si preoccupi. E allora, e Dio, fra l'altro, vedete, a questo Geremia che gli dice così e che lo prende anche un po' in giro, non è che gli dice: ehi Geremia, come ti permetti? No? Ma sai chi stai parlando tu? Che notate che alcune volte è quello che vi abbiamo fatto passare per gli uomini di Dio, no? Così come tu non dovevi parlare male di Dio, così non dovevi parlare male degli uomini di Dio, cioè i preti, eh? E vabbè, questo è registrato, io non so. A un certo punto non mi vedete più. Però, guarda, adesso questa cosa mi è venuta, ma credo che funzioni proprio, perché, no? Cioè, quindi, no, la Bibbia, invece, a sto Geremia, Dio gli risponde. E gli dice: guarda, Geremia, se correndo con i pedoni ti stanchi, come potrai gareggiare con i cavalli? Cioè, il Signore dice: guarda, ti stai a lamentare e stai a correre con i pedoni, e quando dovrai correre con i cavalli, come farai? Se ti senti al sicuro solo in una regione pacifica, che cosa farai nella boscaglia del Giordano? Eccetera, eccetera. Nella serie gli sta dicendo: ok, tu adesso stai riflettendo su cose teoriche, quando toccherà a te, no? Vedremo che domande ti verranno, no? Però vedete, un Dio che ci sta a discutere, che sarà, vedremo anche un po' lo scacco, già l'anticipo, poi lo vedremo, degli amici di Giobbe, dei cosiddetti amici di Giobbe, no? Che è un argomento che gli diranno che Dio è troppo alto, che, no, no? E poi vedremo che invece Dio risponderà a Giobbe. Ancora, Abacuc, no, mi fermo, perché poi continuo, eccetera. Va bene, Allora si è capito qualcosa, sì, proviamo. Bene, allora ringraziamo il Signore e ci vediamo martedì prossimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Buona serata a tutti voi.